Radio Giornale.
Per una vita che vada oltre la garanzia verso un dibattito politico in Parlamento contro l'obsolescenza programmata, lo chiedono i consumatori. E tra i primi provvedimenti suggeriti proprio quello di prolungare i termini della garanzia fino a 6 anni, come in parte già in vigore nell'UE. Come ridurre le emissioni di CO2 se ne parla di nuovo a livello internazionale alla COP25, la conferenza ONU sul clima, quest'anno a Madrid. Un cellulare, un forno, un tosaerba, tutti oggetti che possono rompersi a pochi anni dall'acquisto con la garanzia scaduta. Ripararli è impossibile o decisamente non conveniente. Per cambiare questa situazione, le associazioni svizzere delle consumatrici e dei consumatori hanno fatto sapere ieri che in collaborazione con alcuni deputati hanno intenzione di muoversi in Parlamento per costringere industria e commercianti a fare in modo che la durata di vita dei prodotti si allunghi. Alan Kram, con quali strumenti?
Innanzitutto con un termine di garanzia più lungo. Attualmente il minimo legale è di 2 anni, qui si chiedono 6 anni, cioè la durata già prevista in alcuni paesi dell'Unione Europea. La speranza è che i commercianti, per evitare restituzioni, importino soltanto prodotti duraturi. Poi si chiede più trasparenza, ad esempio sulla durata di vita prevista per l'apparecchio. Secondo le associazioni dei consumatori, i produttori sanno esattamente quanto dura mediamente un apparecchio, vogliono che questo venga scritto sulla confezione. Terzo punto, facilitare le riparazioni. Anche qui sulla confezione dovrebbe esserci scritto quanto è facile riparare l'apparecchio. Inoltre deve essere garantita più a lungo la reperibilità dei pezzi di ricambio. In fondo non è la prima volta che sentiamo queste richieste o richieste del genere. Negli scorsi anni in Parlamento sono stati inoltrati vari postulati e mozioni che spesso però sono scaduti perché non trattati in tempi utili. Il governo però ha già elaborato 2 rapporti sulla cosiddetta economia verde che contemplano anche aspetti in questo campo e anche dal punto di vista dell'impatto ambientale, non solo dal punto di vista del consumatore, ma per chi rappresenta i consumatori gli sforzi non sono sufficienti.
Ma se ottimizzare la durata di vita dei prodotti è una lotta che le associazioni dei consumatori e delle consumatrici portano avanti da anni, perché ora questo nuovo slancio? Da dove arriva insomma la convinzione che sia il momento giusto? La presidente dell'Associazione delle consumatrici e dei consumatori della Svizzera italiana, Evelyn Battaglia Ricchi.
Ma per 2 motivi direi. Il primo è che chiaramente adesso è cambiato un po' il Parlamento, ha un po' più forze progressiste, forse qui è uno dei punti per cui pensiamo che abbiamo più possibilità anche di far passare certi messaggi. E il secondo è perché chiaramente noi vediamo che vengono molto apprezzate le iniziative che noi effettivamente facciamo per combattere soprattutto questa obsolescenza programmata.
Ma siete così sicuri che i consumatori vogliano effettivamente prodotti con una durata di vita maggiore? In fondo cambiare il telefonino, il televisore può essere una scelta cosciente e non obbligata perché è già rotto il prodotto.
Assolutamente sì, noi siamo soprattutto per la riparazione, questo è un punto dolente, noi facciamo questi caffè riparazione che continuano a essere in crescendo, quindi possiamo dedurre che il consumatore vuole fino a un certo punto avere la possibilità perlomeno di far riparare certi prodotti più di altri, indubbiamente.
E in questa vostra battaglia per prodotti dalla durata di vita più lunga, chi è il principale avversario? I produttori che vogliono soltanto vendere, guardano soltanto il guadagno, oppure la tecnologia che diventa sempre più complessa e in effetti anche sempre più fragile?
Ma direi che non è di per sé un nemico, penso che bisogna trovare un po' un equilibrio tra le cose. Evidentemente la tecnologia di per sé ha talmente una velocità di sviluppo, una necessità anche di adeguarsi assolutamente, però se pensiamo anche a molti altri, agli elettrodomestici che ancora abbiamo in casa, le garanzie devono essere adeguate almeno allo standard europeo, anche se poi queste apparecchiature magari arrivano online dalla Cina o da qualche altro paese.
Evelyn Battaglia Ricchi, presidente dell'ACSI, nell'intervista di Alan Crameri. 5 morti per il maltempo nel sud della Francia, 2 uomini sono stati trascinati dall'acqua nel dipartimento del Var e i corpi sono stati ritrovati dopo ore di ricerche. Inoltre un elicottero dei soccorritori è precipitato nei pressi di Marsiglia, morti 3 pompieri. Al via oggi la conferenza dell'ONU sui cambiamenti climatici, appuntamento che si tiene quest'anno a Madrid fino al 13 di dicembre sotto la presidenza del governo del Cile. Obiettivo principale di questa COP25 è quello di portare a termine alcuni dei compiti fissati nell'accordo di Parigi. Ieri, nel corso della conferenza stampa alla vigilia dell'apertura dei lavori, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha puntato l'indice contro i governi.
What is still lacking is political will. Political will to put a price on carbon.
Ciò che manca ancora, ha detto a Guterres, è la volontà politica di mettere un prezzo al CO2, volontà politica di eliminare i combustibili fossili, volontà politica di smettere di costruire centrali a carbone dal 2020 in poi e volontà politica di ripensare i sistemi di tassazione passando dalle persone all'inquinamento. Così dunque il segretario generale dell'ONU, che giudica assolutamente inadeguato quanto fatto fin qui dalla comunità mondiale per arginare i cambiamenti climatici. E ora dal globale passiamo al locale, perché la problematica del riscaldamento climatico preoccupa anche il settore degli impianti di risalita nei Grigioni per gli inverni sempre più caldi e il conseguente innalzamento del limite delle nevicate. A questo si aggiunge l'aumento dei costi e la riduzione dei margini di guadagno. Come farvi fronte? Sentiamo Andrea Netzer.
Si chiama Graubünden Card e consentirà libero accesso per 365 giorni all'anno agli impianti di risalita di 48 destinazioni turistiche grigionesi. La proposta è stata lanciata pochi giorni fa dall'Associazione Cantonale di Categoria riunita in Assemblea Samnaun e costituisce indirettamente una risposta al fenomeno dell'innalzamento della temperatura media. Siamo reduci per fortuna da 2 inverni ricchi di neve, ci dice Philipp Ollenstein, vicepresidente dell'Associazione degli impianti di risalita grigionesi e responsabile ad Arosa. Ma a parte questo, il riscaldamento climatico è un fatto e ce ne dobbiamo occupare. Gli sport della neve hanno ancora un buon futuro alle altitudini medio-alte, grazie anche agli investimenti negli impianti di neve programmata. Quelli a quote più basse devono però decidere come profilarsi sul mercato, focalizzandosi ad esempio sul turismo estivo e sulle attività legate allo svago e al divertimento. La nuova Graubünden Card, che costerà 1.620 franchi e sarà valida a partire dal 1 maggio 2020, risponde inoltre anche ad una richiesta di mercato. Sono sempre più numerosi i clienti che ci chiedono un abbonamento per tutto l'anno, ci dice ancora Philipp Ollenstein. Questo ci ha spinto a creare un'offerta ulteriore con questa carta annuale che sostituisce il classico Snow Pass ad un prezzo attrattivo. E per far fronte alla maggiore richiesta, numerose destinazioni hanno deciso di tenere aperti gli impianti anche in autunno e a primavera inoltrata, in media per 300 giorni all'anno.
Una vendemmia perfetta quella del 2019, eppure i viticoltori svizzeri non sono felici. La concorrenza dei vini stranieri non permette loro infatti di esaurire le riserve. Esigono quindi delle misure tariffarie da parte della Confederazione. A sostegno di queste rivendicazioni oggi scenderanno in piazza a Berna. Sentiamo Paola Latorre.
Non è una manifestazione, sono infatti proibite durante le sessioni delle Camere, ma più un'operazione simpatia, molto risoluta. Faremo qualcosa di molto conviviale, ha spiegato Alexandre Fischer, promotore di questa azione. In una piazza accanto a Piazza Federale offriremo l'aperitivo alle persone. I produttori di tutta la Svizzera potranno incontrarsi, una cosa mai fatta prima, e discutendo tutti insieme troveremo forse delle soluzioni. Il problema è quello della concorrenza del vino estero, che costa molto meno ed è quindi maggiormente consumato in Svizzera. I viticoltori chiedono a Berna di abbassare il contingente tarifario di importazione da 170 a 100 milioni di litri, cosa che però andrebbe contro gli impegni internazionali presi con l'Organizzazione Mondiale del Commercio in materia di accesso al mercato svizzero, replicano dall'Ufficio Federale dell'Agricoltura. Per invogliare il consumatore a scegliere il vino svizzero, in un periodo in cui tra l'altro il consumo è in calo in Svizzera ma anche in Europa, si può puntare sul clima.
Le gens aujourd'hui ricercano avere dei prodotti di prossimità.
Le persone oggi cercano prodotti locali, ha sottolineato ancora Alexander Fischer. Mangiare in modo più ecologico. I vini stranieri fanno il giro del mondo e non hanno le stesse norme di produzione e di rispetto dell'ambiente. Non è normale. I viticoltori incontreranno il consigliere federale Guy Parmelin il 17 dicembre. Nel frattempo Berna ha risposto in parte al loro grido d'aiuto. Ha infatti deciso di rafforzare il sostegno alla promozione del vino svizzero con oltre 3 milioni l'anno.
E delle rivendicazioni dei viticoltori svizzeri si parlerà a Modem dalle 8.20 nella diretta di Rete 1 e poi, come sempre, in replica serale dalle 19.25 su Rete 2. Crisi politica a Malta, il premier Joseph Muscat si dimetterà agli inizi del prossimo anno, travolto dalla vicenda della giornalista Daphne Caruana Galizia, uccisa nel 2017 a causa delle sue inchieste sulla corruzione tra le élite politiche e quelle degli affari. Il primo ministro ha annunciato la sua decisione, reclamata a gran voce dalle proteste di piazza ieri sera alla televisione nazionale. In Italia ora, perché le sardine sono sbarcate anche a Milano. Il movimento di mobilitazione della società civile nato a Bologna, antipopulista, in particolare antileghista, ieri era la sua prima manifestazione nel capoluogo lombardo, Roccaforte, proprio del leader della Lega, Matteo Salvini. E allora com'è andata? Sentiamo Alessandro Braga.
Mezz'ora prima dell'orario della convocazione ufficiale è arrivato l'annuncio degli organizzatori. Ci spostiamo in piazza del Duomo. La piazza inizialmente scelta, piazza dei Mercanti, a poche decine di metri dal Duomo, sarebbe stata troppo piccola per contenere anche solo chi aveva confermato la sua presenza tramite Facebook. La prima milanese del Movimento delle Sardine è stato un successo. 25.000 persone, secondo gli organizzatori. Di sicuro, alcune migliaia di persone, nonostante la pioggia battente, sono arrivate in piazza del Duomo con ombrelli e scatole di sardine. Si è cantato Bella Ciao, ma anche l'inno nazionale e poi lo slogan Milano non si lega. Anche il capoluogo lombardo ha fatto la sua parte per il Movimento delle Sardine, iniziato a Bologna in opposizione al leader della Lega, Matteo Salvini. Dal palco ha parlato anche Roberto Saviano. Questa piazza è bellissima perché non c'è nessun leader, ha detto lo scrittore, e poi perché non va solo contro qualcuno, ma va verso la difesa dei diritti. E alla fine le sardine milanesi hanno anche lasciato un segno concreto di solidarietà, raccogliendo scatolette di cibo da donare alla colletta alimentare per aiutare i più bisognosi.
E siamo allo sport, in studio c'è Giordano De Lucia.
Sì, iniziando dalla serata con lo sci protagonista ieri, il Super G maschile vinto a Lake Louise dall'austriaco Mayer davanti all'italiano Paris Terzi, a pari merito un altro austriaco Kriechmeier e l'elvetico Kaviezel. Negli Stati Uniti invece, davanti al suo pubblico di Killington, Michaela Schifrin si è di nuovo esaltata, slalom stravinto e vittoria numero 42 in slalom, 62 in Coppa del Mondo, ovvero seconda sciatrice nella statistica di sempre, dietro ora solo alla connazionale Lindsay Vonn. A titolo di paragone, tra gli uomini meglio di lei hanno fatto soltanto Stenmark e Hirscher, hanno fatto meglio appunto nella storia di Coppa del Mondo. Per la Svizzera ieri e nello slalom Holdener e Schable eliminate, la migliore è stata Michelle e Ghisin nona. Nel calcio il Lugano ha rotto ieri finalmente il tabù Cornaredo battendo il Servette 1-0 grazie alla rete del Redivivo Junior. I bianconeri hanno messo segno così la prima vittoria casalinga della stagione per il nuovo tecnico Iacobacci. Si tratta del terzo successo in 4 partite e che in classifica portano la squadra di Iacobacci al settimo posto a 19 punti, ovvero a più 10 dal ultimo. In testa, seppur sconfitto a Basilea 3-0, lo Young Boys conduce con un punto di vantaggio sui Renani e 2 sul San Gallo. In Challenge League, Chiasso nettamente sconfitto a Vaduz per 4-2, rosso-blu ultimi a meno 4 dallo Sciaffusa. In Italia, dove nel pomeriggio l'Inter aveva scavalcato in testa alla Serie A la Juventus, il posticipo ha visto la Roma imporsi 3-1 a Verona.